Paola, volevi aggiungere qualcosa oppure ricominciare?
No, 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 direi
che possiamo cominciare la discussione, sì. Non ho visto nessuna mano alzata. Allora, Laura, però silenzio perché per la registrazione. Allora, Laura Lepeti. Scusate, ma alzate la voce perché altrimenti non si sente.
L'isterica a cui allude Freud è la stessa a cui allude Putino. O se c'è o qual è la differenza?
No, io credo che sia proprio la stessa.
Scusa, possiamo far così? Io direi di raccogliere un po', no, perché altrimenti facciamo il dialogo.
Non capisco se l'isterica a cui allude Freud, o che cita, o che inventa, non lo so, perché è anche un'invenzione di Freud, quella dell'isterica, è la stessa a cui allude Putino. E però non riesco a capire la connessione. Perché mi sembra che per Freud l'isterica fosse quella che attraverso i sintomi del corpo denunciasse una oppressione, una espropriazione del proprio sesso, eccetera. L'isterica di Putino cosa fa?
Allora Paola, senta, che vale la pena di rispondere?
Ma l'isterica, quando Putino parla dell'isterica nel senso classico freudiano, cioè di quello che l'isterica è clinicamente, non è che Putino abbia un altro modello.
Come la
esattamente nello stesso modo, cioè l'isteria è un tipo di quadro clinico che ha tutta una serie di caratteristiche, poi queste caratteristiche possono essere dal caso di Anna Oh che aveva le paralisi e parlava un'altra lingua fino al disturbo isterico molto meno visibile, è una posizione quella dell'isteria, è una posizione in cui un'isterica si domanda, domanda fondamentale è, e non è un caso che sia questa, sono un uomo o una donna? Questo è il problema isterico e da qui viene la sofferenza isterica, perché se lo domanda, quindi se se lo domanda è perché non lo sa. Questo che cosa vuol dire? Che non sa che posizionamento ha né rispetto al femminile né rispetto al maschile. Qui ci sarebbero tante cose interessanti da dire anche perché Lonzi questo punto l'ha toccato quando rifiuta l'identificazione sia con il femminile che con il maschile. Quindi per una donna è questo il punto, cioè l'isteria protesta, ma perché protesta? Perché è vero che l'isterica è l'effetto di un simbolico malato, quindi si dice l'isteria non è una malattia, è frutto del simbolico malato, sì, però resta che una malattia. È una sofferenza, non vogliamo chiamarla malattia? Non chiamiamola malattia, chiamiamola sofferenza, però c'è, perché se una donna ha un sintomo isterico, le parte un braccio e non lo muove più, non possiamo dire che è sana, sicuramente è una malattia da sistema, dico io, è una patologia da sistema, ma sempre patologia, quindi non vedo differenza. Putino tratta l'isteria esattamente quando la pensa per come l'ha pensata Freud, quindi nel senso
lei si riferisce alle sue amiche isteriche.
No, lei chiama isteriche il gruppo, le sue amiche isteriche, secondo lei sono il gruppo che lei ha definito così. Cioè lei ha visto in questo gruppo di donne e nella formazione di quest'ordine simbolico della madre un tratto isterico. Del resto lo dicono loro stesse, no? E io mi metto fra queste. Quindi lei dice, in realtà non hanno risolto nulla con l'ordine simbolico della madre, perché dice non di amore.
Rispetto alla domanda, cosa se sono maschio o sono donna o uomo, rispetto a quello che non ci sono paralisi o segni evidenti di malattia.
No, ma infatti non ci sono sempre i segni, cioè l'isteria ha vari gradi, varie possibilità di esprimersi, no? I casi gravi sono, vabbè, anche la cecità. La cecità e anche parlare in una lingua sconosciuta, parliamo del caso estrema di Anna Oh, insomma di cui parla Freud. Però qui il problema è che, è la domanda centrale, perché il femminismo si è tanto interessato all'isteria? Questo è il punto. perché l'isteria è appunto una categoria che, fino a prova contraria, giustamente appartiene a una categoria clinica. Allora, se ne occupa il femminismo, perché?
Non parlottare così, non si può, perché non capiamo. Allora, una, alzate il dito, io faccio, do la parola e uno fa un intervento anche che si capisca il modo. Poi non c'è bisogno di rispondere subito. Io raccoglierei prima un po' di riflessioni, perché altrimenti diventa botta e risposta, no? Allora, no, Valeria.
Molto più semplicemente l'isteria potrebbe essere il fatto che, essendo le donne tutte possesserite di un utero, in questo senso sono isteriche perché hanno l'utero. Però io, in tutta franchezza, adesso io mi rendo conto, mi dispiace, hai detto delle cose interessantissime, però io piscio sempre fuori dal vaso da questo punto di vista, perché sono convinta, cioè io ho sempre considerato la psicanalisi, mi sono letta tutto Freud, ho fatto anche un po' di analisi, però come un bravo romanziere, niente di più, come qualcosa che è la preistoria delle neuroscienze, dove sono un po' dopo il Medioevo, ma nemmeno tanto, perché dall'80 in poi è nata una forma di studio del cervello, che sono le neuroscienze, che sono più neutre, se vogliamo, no? Che non un pensiero strutturato maschile da cacciatore di streghe, come di fatto secondo me era Freud, e quindi io ti capisco quando tu dici non capisco come una donna possa andare da uno psicanalista uomo, per di più anche lacaniano, perché mi sento tradita, perché è un assurdo, cioè una strega non va dal cacciatore di streghe a farsi curare se ha un problema, no? Cerca quantomeno di andare da una sua simile o da una che potrebbe essere stregonizzata a sua volta da qualche uomo. Ecco, io questo lo capisco, però fondamentalmente io non ritengo di avere un inconscio, mi dispiace, ma io ho solamente dei serbatoi di memoria. E chiaramente le memorie più lontane sono memorie che, come in un cassetto, le cose in fondo le trovi più difficilmente, quindi per tirarle fuori, se vuoi fare questo sforzo perché vuoi ricordarti qualcosa della tua vita, eccetera, o ne hai bisogno perché stai male per motivi i più vari, vai a cercare, cioè per tirare fuori dal serbatoio della memoria le memorie più lontane, più profonde, più messe in fondo, fai più fatica, però sono delle specie di cassetti dentro cui ci sono memorie di vario tipo, esistenziale o altro. Personalmente non ho mai avuto problemi con la mia identità, io non ce l'ho sto problema dell'identità, ho un'identità che secondo me è molto forte, a tal punto forte che qualche volta mi dispiace quasi, nel senso proprio dire, ci è capitato di recente di essere in 700 in una sala e uno ha detto alzi la mano chi non ha il cellulare, eravamo in tre, due l'avevamo dimenticata a casa, l'unica che non ce l'aveva davvero ero io. E questo qui mi dice complimenti, fare una scelta del genere in un mondo dove sei quasi rifiutato se non hai il cellulare, è veramente, cioè è per dire, io non ho questo problema dell'identità, non ho questo, non ritengo che esista, l'inconscio è una formulazione teorica di uno studioso che scrivono anche delle cose interessanti, ma che non c'entra niente con quello che fa. Una che ha una paralisi di un braccio, io non ci credo che sia solamente un fatto psicologico, può avere un danno cerebrale nelle aree motorie, che, o può aver avuto un piccolo tiro, un attacco ischemico transitorio. Adesso ci sono 10.000 modi di capire quale può essere un disturbo, cioè un conto è, io ho fatto analisi, ma per me è stata utile.
È breve perché vogliamo,
è utile per
noi che l'inconscio e l'idea, ci abbiamo questi problemi, sì, quindi dovremmo approfondirli un po'.
No? A me è servito moltissimo l'autocoscienza, perché tu confrontandoti con gli altri soggetti donne, tiri fuori, approfondisci, arricchisci la tua esperienza umana, non so come dire, è quella lì la cosa, ma cosa c'entra con questa roba qui? Per me è un arricchimento dovuto al fatto che parlando con un'altra donna e cercando di approfondire i miei sentimenti, esco più ricca sentimentalmente, non so come dire.
Allora, a me invece era, e mi è chiarissimo, perché appunto l'ho vissuto su di me.
Alzate la voce per le registrazioni.
Quando ragazzina, a un certo punto ho avuto tutta una serie di problemi, dal cibo ai miei primi rapporti sessuali che erano dolorosissimi, perché io avevo un grossissimo problema di non capire, di non potermi identificare con nessuna donna in quel periodo, di non riuscire però neanche a identificarmi con un uomo. E per me era proprio chiaro, perché con una madre molto passiva e che aveva subito insomma anche delle violenze da mio padre. Con l'educazione cattolica, di conseguenza, no, le suore, no? Perché io a un certo punto dicevo, ma io non posso identificarmi con mia madre, ma cosa devo diventare? Suora puttana? E con, appunto, con una cugina puttana, no? Per cui a questo punto io davvero non sapevo cosa fare, io l'avevo chiarissimo, perché ed era una sofferenza atroce, perché non avere nessun tipo di modello, no? E avere chiaro che con un padre invece violento non potevo assolutamente identificarmi, chiaramente, appunto, ripeto, ho avuto tutta una serie di problemi. Dunque è proprio quella roba lì, è proprio chiarissimo. Non potevo, siccome però ero già comunista, no? Ero già, insomma, era il 68, non potevo andare dall'analista, perché dicevo, come, le operaie mai potrebbero, no? Sono delle menate mie, le operaie mai, sono io che ho delle menate, avessi 10 figli e lavorassi nei campi, ecco, no? E lì in qualche modo mi ha salvato, tra virgolette, perché poi in realtà il percorso poi è stato quello della psicanalisi, sono stati proprio gruppi di autocoscienza. Perché? Perché andando in quel momento con altre donne ho capito che perlomeno non ero sola con questo disagio, sì. No? Ed è stato sostanziale questa cosa. Io sono stata veramente salvata da una parte dall'autocoscienza e poi da un analista, che era un analista femminile, dove io ho chiesto, no, per dire, ma io voglio una che non mi indottrini. Avevo una paura pazzesca, no, di essere, di andare da qualcuna che poi mi avesse detto, no, tu devi essere come tua madre, no? Ero terrorizzata, no? Per cui cercare di capire questa cosa. E, però poi inevitabilmente tutto quel mio gruppo più o meno di autocoscienza, poi abbiamo aperto talmente delle sofferenze tra di noi che non sapevamo più sinceramente gestire, e siamo andati poi quasi tutti, devo dire, in analisi, poi ritrovandoci in modi diversi, eccetera eccetera, però alla fine è stata questa. Che cosa, quando invece è uscito tutto il discorso del simbolico materno, io mi sono sentita subito claustrofobica. Claustrofobica perché? Intanto perché parlava di relazione duale, e a me questa cosa della relazione duale, che era l'unica relazione simbolica, perché altrimenti non c'è relazione, subito l'ho sentita con un senso di claustrofobia pazzesca, no? Dico, ma come? Io che sono sempre, ho sempre detto, viva il collettivo, la mia salvezza è stato il collettivo, mi devo di nuovo rinchiudere in un simbolico duale, in una relazione duale. Non solo, ma in una relazione dispari, perché il simbolico materno è totalmente dispari. Tu devi avere una magistra a cui ti affidi, e a questo punto da lì nasce la relazione. Anche questo, dicevo, ma come, tutta la mia vita è stata le donne... no, riconoscerci tra donne uguali, no? Rafforzarsi tra di noi, se io parto già da una relazione dispari, a questo punto io non sono assolutamente d'accordo, cioè non mi trovo in tutto questo percorso, ecco. No, per cui voglio dire che io trovo tutto questo che è stato detto, c'è stato un gruppo che l'Università delle Donne l'ha pensato subito, perché tutta una serie di critiche al simbolico materno, eccetera eccetera, c'è stato. Chiudo qui, poi se mai vado avanti.
Nicoletta.
Sì, no, a me è interessato molto l'excursus storico, l'articolazione che c'è stata tra femminismo e politica, pratica dell'inconscio. Ora, io credo che certe categorie di pensiero si possano anche mettere in discussione, cioè io non credo, per esempio, che una figura come quella dell'isterica mi parli più tanto, no? Mentre mi parla sicuramente il discorso della difficoltà che ancora oggi invece si vive tra nel posizionamento, quello che viene definito posizionamento, no? Però, come dire, tu lo hai parlato di maschile e femminile, mentre oggi si pensa a un posizionamento molto più fluido, e queste categorie di pensiero mi fanno pensare a un linguaggio, a un simbolico che per appunto ancora non ci dice. E mi piace il riferimento al poeta, alla poesia, perché c'è una grandissima poeta, saggista americana, Audre Lorde, che scriveva la poesia è ciò che permette, e intendeva con poesia la parola, e permette a quello che ancora non esiste di divenire pensabile. Cioè qualcosa che tu ancora, cioè nel momento in cui in qualche modo riesci a trovare parola per ciò che non è stato detto, e questo richiede secondo me uno sforzo creativo e uno sforzo per uscire da certi anche concetti, a certi schemi mentali, solo con quel momento allora acquista esistenza, e questo è sicuramente liberante e ha a che fare con una costruzione, con la costruzione di un'identità più fluida, più libera in qualche modo. E poi un'ultima cosa, ecco, la parola chiave io credo che sia quella dell'autenticità, per cui però credo nello stesso tempo che credo sia vero che portare l'autenticità nel lavoro politico possa cambiare il mondo, cioè ci credo profondamente nel fatto che cambiare le relazioni o pensarle, riuscire a pensarle in modo diverso possa cambiare anche il mondo. A me appunto mi interessa molto tutto questo percorso, però ecco, mi sembra che oggi abbiamo anche modalità di pensiero che ci dicono delle cose nuove, per esempio che il linguaggio è performativo. Io in questa cosa ci credo molto, per cui l'educazione al femminile e al maschile avviene attraverso una serie di linguaggi ed è rigido. Lavorare su questo, secondo me, a partire dall'infanzia può creare qualcosa di diverso.
Lidia, non c'è nessuno, Liliana vuole dire qualcosa? No. Vabbè, se non c'è nessuno, no. Sì. Sì, anch'io volevo dire, vabbè. Sì, Federica.
Adesso sì. A volta libera, perché certo. Sono tantissime le cose che vorrei dire, ma mi sembra la prima volta di sentire finalmente un discorso, quello che hai fatto tu, che affronta questa faccenda della psicanalisi, che secondo me è la base di partenza per tutto, cioè non si può prescindere da dal discorso psicanalitico. Tant'è vero che io, che ho fatto l'iter che tu hai descritto, autocoscienza, eccetera, tutto quello che tu hai detto, sono approdata poi inevitabilmente all'analisi, proprio perché il disagio era tale, erano talmente scoppiate le contraddizioni dentro di me, che non era più possibile non affrontarle se non con una cura, ma proprio una cura. E la cura mi ha portato poi a pormi dei grossi interrogativi, e cioè dopo la cura che mi ha salvato letteralmente, perché veramente mi sono resa conto attraverso questi anni di analisi che dentro di me c'era un disagio che mi avrebbe portato probabilmente anche alla morte, ve lo posso assicurare. Proprio per l'identificazione con questi genitori molto disturbati, una madre malatissima, eccetera, io mi sono domandata, e porgo la domanda a voi, visto che adesso è stato messo sul tappeto questo grossissimo problema, questo fatto della psicanalisi, ma tutte dovremmo allora attraversare un percorso del genere, domanda, perché? Disagio femminile, che poi ognuno di noi ha interiorizzato in modo differente, perché le esperienze personali poi sono diverse, è un fatto antropologico. antropologico, cioè questa società si regge sulla negazione, sulla non esistenza del nostra, diciamo così. Sì. Quindi io butto qua questa domanda, che è un po' una domanda enorme, anche perché io sinceramente non mi sento così presuntuosa da dire alle persone, alle mie a donne che mi manifestano grosso dolore esistenziale, e ne ho tantissime intorno a me, tu devi fare l'analisi, perché, capite, ecco, non lo so. Questa è una delle cose, poi ce ne sono tante, quella dell'isteria, ma l'isteria Freud parte proprio, credo, analizzando il disagio femminile, sì. Parte da lì la psicanalisi.
Sì, 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 se no non l'avrebbe neanche inventata senza le donne.
Appunto. E l'altra cosa che io, un'altra domanda che mi sono posta, io ho avuto una psicanalista donna, non avrei mai voluto un uomo, però questa psicanalista donna... ha avuto una formazione psicanalitica, come dici tu, di scuola dei padri, diciamo, però è stata salvifica comunque, cioè secondo me esiste anche proprio un approccio alla terapia che è legata molto all'individuo psicanalista, che sia maschio, che sia donna, sì. Non saprei adesso qui bollare gli uomini, capito?
Certo, sì.
Dire. Però sono tantissime le cose che andrebbero discusse, però sì, per sì. Me questo è il problema, è il tema base, cioè da qua non si scappa. E per quanto riguarda il discorso della Muraro eccetera, io ricordo, perché ho seguito l'Università delle Donne eccetera, che quando siamo arrivati alla formulazione dell'ordine simbolo della donna eccetera eccetera, è un discorso di potere, basta, si passa dal potere al maschile al potere al femminile, cioè cambia, sono le donne, non interessa, siamo dentro il vecchio, non c'è niente di nuovo, e purtroppo è stato poi fatto proprio dalla politica, perché le donne nel piccini, ricordo, che guardavano la teoria dell'affidamento, insomma, per cui è tutto si è arenato, mi pare.
Io ho tutta un'esperienza diversa rispetto a lei, quindi mi interessa molto sentire la vostra. È chiaro che da giovane c'era il problema, non sono né un uomo né una donna, perché non ero né una donna come mi veniva chiesto di essere, né un uomo come io non potevo essere, dato un corpo, e io il corpo lo sentivo fortemente come un corpo in movimento, un corpo molto libero. Io andavo in giro per la montagna da sola, quindi avevo una sorella, un grosso rapporto con un'altra simile a me. Il femminismo per me è stato la possibilità di sapere che essere donna non è una cosa data, ma una ricerca che io faccio soprattutto con un'altra, con le altre donne. Io non ho avuto nessuna difficoltà. Lei ha sentito un discorso di claustrofobia nella dualità, ma io in realtà mi pongo sempre con un tu nel dialogo. Poi il tu non è, si dice, di due in due, passo da una, poi con quella c'ho il dialogo intenso e poi con l'altra e con l'altra. Quindi la dualità per me non è stato nessun problema. Come finalmente scoprire che la mia origine materna era una origine forte, che aveva valore. Io avevo di fronte una madre forte, valente, dentro certi modelli, perché mio padre era cieco, quindi mia madre si doveva far carico di tutto, pur dando a lui un grande peso per dargli forza nel sopportare una situazione problematica. Secondo me è l'ordine simbolico materno di aver messo all'origine la madre e farmi pensare che io vengo da lì, per me è stata una forza, mentre prima cercavo di conciliare, di essere, questo ha significato per me. Quindi io lì non ho sentito come tra le donne ci sia disparità, ma io lo vedo, cioè anche qua c'è, non posso mica mettermi sul piano di Lea che prima di me ha fatto delle cose, dopodiché io gliela riconosco e dico, mi sono felice di questo, perché questo mi fa pensare che io posso andare avanti, come sono riconoscente a lei per tutti i libri che mi ha fatto leggere, insomma io non posso pensare di dire che siamo tutte lì, è così, come voglio dire, per me la disparità è una roba naturale e il fatto di riconoscerla in un'altra non fa altro che darmi, come dire, un'energia ad andare avanti, non mi schiaccia, cioè io anzi sento che nell'uguaglianza, cioè nel cercare, almeno poi io non so, penso che sia quello che voi pensate, ma lì io sento come una automoderazione, mentre nella disparità io sento uno slancio a vedere che c'è una grandezza di un'altra che io stessa posso quindi crescere in quella grandezza. Quindi io non sentivo questa cosa qui, ecco. Per cui sono rimasta un po' sorpresa da questo, perché non ho mai sentito come una mancanza di corporeità parlare di ordine simbolico, perché per me ordine simbolico vuol dire continuamente avere lo sforzo di mettere in linguaggio la mia esperienza. Questo è andare all'ordine simbolico, quindi cercare, e non è facile trovare le parole per dire, tanto per citare la Cardinale, no? Perché è un continuo sforzo, e in questo io sono aiutata dalle altre donne, in questo rapporto fondamentalmente duale, perché anche qui ci parliamo, ma poi se io capisco veramente una cosa, perché lei ha detto una cosa, perché l'altra ha detto un'altra, cioè come ho un'attenzione forte all'altra, ecco, questo volevo dire, quindi mi sentivo un po' sbagliata.
Gabriella.
Sì, io più che altro ho delle immagini forti che mi vengono, che mi suscita questo ragionamento su, da una parte sulla isteria, e dall'altra parte sul potere, questa relazione fra le due cose, l'idea della che l'idea, su questo sono d'accordo con lei, non mi ricordo come si chiama, che l'identità sia proprio il discorso dell'identità sessuale che diventa, che è come se fosse una catena che sta però proprio in una parte molto sensibile, che è quella dell'energia sessuale. Quindi quella catena lì fa male, e quindi si può arrivare, cioè si arriva poi, secondo me, crescendo, a coprirla di una folta, cioè di livelli molto spessi per non sentirlo, questa catena lì che è forte e che si arriva poi a erotizzarla anche, secondo me, cioè a sentirlo anche, a avere anche il piacere attraverso questa schiavitù. E tutto questo, evidentemente, questo rapporto fra questa sofferenza e il potere, se si trasferisce in una relazione fra donne, significa che quell'amore, quell'erotizzazione del dominio tu lo puoi anche trasferire in un rapporto con un'altra donna. E questo è per cui io vedo e sento, sia nelle cose che leggo, sia in ragionamenti che si fanno, no? Che c'è un'intoccabilità quasi, c'è un'intoccabilità di determinate cose, tipo, che so, la forza delle donne,
la libertà delle donne,
sì, la grande energia delle donne, la donna, che poi si ritorna a diventare le grandi madri, cioè inevitabilmente si scivola nella grande madre un'altra volta, in questa cosa della mistica della femminilità, eccetera, eccetera. E credo che invece il punto oscuro dove l'autocoscienza andava a toccare e giustamente faceva male, e poi evidentemente necessitava approfondimenti, mentre invece ci poteva essere un'altra strada, che era quella di dire no, giriamolo, il problema è stiamo fra di noi e ci guariamo l'isteria, così. Poi chiaramente non entro in questioni che riguardano, diciamo, la questione della malattia, perché mi riesce anche un po' difficile, non essendo, diciamo, non avendo fatto studi approfonditi su questo, però mi riesce difficile, cioè mi crea qualche problema il fatto che comunque sia anche un fatto antropologico questo dell'isteria. Cioè io lo accomuno un po', cioè questo fatto di dire le donne sono isteriche, no? Cioè, nel parlare comune, le donne sono, specialmente quando hanno le loro cose, no? Sono isteriche. E quindi da piccola io sono cresciuta con l'idea che l'isterica era una definizione maschile, che quando una donna si arrabbiava, si innervosiva o aveva, era isterica, perché isterica magari aveva le sue cose. E quindi tutta la categoria antropologica dell'impuro, della debolezza femminile, che è legata alla sua sessualità, eccetera, eccetera, tutto questo. Quindi ho difficoltà a pensare poi esiste veramente l'isterica che va curata in un modo. Ecco, questo mi ha creato qualche, diciamo, contraddizione.
Io posso dire una, volevo dire, sì, ecco, sì. No, volevo, avendo vissuto quegli anni dagli inizi, il passaggio dall'autocoscienza alla pratica dell'inconscio, volevo dire, allargare un po' il discorso, perché è vero che c'era il discorso sull'isteria, c'era, no? Nel senso, io dicevo prima, io stesso ho cominciato, il mio primo scritto è stato il caso Dora, l'analisi del caso Dora di Freud, eccetera. Quindi, però non era, se devo dire cos'è stato l'avvicinamento tra psicanalisi e politica in quegli anni, è un discorso più largo, no? Più largo nel senso che io ho cominciato questo accostamento, per me è nato prima col movimento non autoritario, col 68, col movimento non autoritario e con il pensiero di Elio Facchinelli, che ha avuto un peso enorme nella mia formazione. Cioè di psicanalisi e politica si parlava all'università di Trento occupata, no, dove Facchinelli tenne insieme con gli studenti appunto in occupazione un corso interessantissimo che su gruppo aperto e gruppo chiuso. Si parlava di psicanalisi all'Università Statale di Milano alla fine del 68-69, quando nacque l'idea da studenti di controcorso di pedagogia di un asilo autogestito. No? Erano, come dire, sono state allora, come dire, l'accostamento è venuto sull'onda di un cambiamento che avveniva nella realtà, cioè venivano meno i confini tra privato e pubblico, tra la sfera personale e la vita pubblica, saltavano i confini, effetto della società di massa, i consumi, il mercato, cioè la formazione degli individui cominciava a venire pesantemente da fuori. Per cui questa divisione tra individuo e società, tra marxismo e psicanalisi, non teneva più, no? Elio Facchinelli fu uno dei più geniali interpreti di questo cambiamento. Cominciò a fare delle analisi della società in cui leggeva il nesso che c'era appunto tra sessualità e politica, tra le figure del padre nel privato e nel pubblico e così via. E in quegli anni io ricordo che contemporaneamente alla pratica dell'inconscio che si teneva, allora era il raro folk in via Plinio, poi diventato Punto Rosso, di là c'era Facchinelli, allora aveva un appartamento che era la sede anche nostra dell'Erbavoglio, si faceva insieme, c'era anche Zisa Righi, facevamo e tante altre donne, facevamo uomini e donne un gruppo che si chiamava di autoformazione, no? Che non era né psicanalisi né autocoscienza, era questa cosa nuova. Ecco, la cosa interessante di questo, se dovessi dire, lo direi proprio con una definizione che fa Facchinelli parlando dell'asilo di Ticinese, dice: l'esperienza dell'asilo autogestito di Porta Ticinese, la pratica dell'inconscio nel movimento delle donne, avevano fatto sperare in un tipo di conoscenza che potesse usare l'analisi senza essere peraltro l'analisi, no? In grado di fornire alcuni modi nuovi di agire, da cui si potesse dedurre un certo tipo di politica anomala, diversa. Quindi è stato, come dire, un'esperienza che andava al di là, non c'era l'aspetto curativo, no? Ecco. È vero che lo stesso, poi volevo dire anche il passaggio, non è che la pratica delle cose ha cancellato l'autocoscienza, almeno non sicuramente nel gruppo il mio gruppo pratica dell'inconscio. Era semplicemente, e lo dicemmo nel convegno il primo convegno di Pinarello del 74, e anche l'altro del 75, no? E si diceva che l'autocoscienza aveva, come dire, messo in moto, aveva prodotto un sommovimento, no? A livello dei, appunto, inconscio, l'immaginario, che comunque bisognava andare a fare un passo ulteriore, cioè era evidente che dovevamo andare un po' più a fondo, vedere cos'erano i non detti, eccetera, eccetera. E naturalmente emergeva chiaro che al fondo in questi gruppi si riattivava il rapporto con la madre in tutta la sua problematicità di amore e odio, eccetera, eccetera. Poi l'altra cosa interessante, e quindi c'era anche sul discorso del disagio, la malattia, non era così in termini appunto la cura della malattia, curiamo noi la malattia, lasciate gli psicanalisti, non era in questo senso qui, era nel senso di che è stato anche per la medicina delle donne, per altri gruppi, il bisogno di riappropriarsi di una conoscenza di sé, di un sapere su di sé modificativo. E capivamo che solo in questa relazione tra donne potevamo andare un po' più a fondo di quella che chiamavamo la violenza invisibile, perché questa è stata per me la pratica ed è tuttora la pratica dell'inconscio, che non è quello di curare una particolare patologia, è di dire noi ci siamo formate per secoli su un'immagine del mondo diversa, questa immagine del mondo si è incorporata, è quella che determina il nostro modo di sentire, di pensare, dobbiamo scavare a fondo per, come dire, per costruire, come dice Boccia, un io meno conforme a questi modelli. Bisogna rosicchiare a poco, questa per me è la liberazione. Infatti non mi piace la parola libertà, preferisco liberazione, perché è un processo in atto che non finisce mai nella vita del singolo, nel lavoro collettivo, non finisce mai. Allora, un carattere, un tratto terapeutico, cioè ne parlavamo, qui c'è Liliana, Nicoletta, le donne che Elena, con cui abbiamo fatto per 15 anni, mi pare, un gruppo che si chiama Scrittura di Esperienza, no, è una autocoscienza tramite scrittura. Scrittura, io poi dagli anni 80 in avanti, a partire dai corsi delle donne, le rubriche di posta, la mia analisi, ho cominciato a lavorare invece sulla scrittura di esperienza, pensando che lì si potesse portare avanti l'autocoscienza e la pratica dell'inconscio, no, pescando attraverso le scritture, a scrittura di esperienza, andando a pescare delle schegge del profondo, dei frammenti di vita, e, insomma, per dire che è andata avanti, no, per una parte di femminismo, quello anche dell'università delle donne, è andata avanti, c'era una continuità tra autocoscienza, anche se la pratica dell'inconscio ha avuto, è vero, una parentesi, e io l'ho criticata, anche, ho detto è stata un'avventura, il discorso dell'analisi a due non mi ha, sinceramente ci sono entrato ma non mi ha convinto, io e Lia poi avevamo fatto un'analisi, secondo me, insomma, avevamo i nostri problemi personali, insomma è stato un po' un azzardo, non abbiamo fatto dei grandi danni no. Però è stato comunque, lasciando stare questo uso della tecnica, del setting analitico, lasciamo stare. Invece per me pratica delle cose ha assunto quel significato che dicevo adesso leggendo questo frammento, cioè creare un altro modo, muovere il pensiero in un modo più legato al corpo, per esempio, no? Un pensiero che è capace di pescare a fondo, no? Nell'inconscio, nelle pulsioni, nelle emozioni, eccetera. Quindi, ed è quello che abbiamo portato avanti in questo gruppo scrittore d'esperienza, che ha prodotto anche delle scritture, eccetera. E lì ci siamo interrogate, ha un aspetto terapeutico, lo ha in parte, no? È vero che liberarsi di modelli che ha interiorizzato libera delle capacità, libera piacere, libera, ti dà delle possibilità in più nell'agire, nel pensare, quindi c'è un tratto, ma non è la sostituzione. Ecco, volevo chiarire che in quest'altro filone di femminismo c'è andato avanti un legame in qualche modo, eccetera. È vero che poi, come dire, sempre se in questo io sento l'impoverimento dell'oggi, no? Dell'oggi, proprio perché questi confini tra privato e pubblico sono saltati. Oggi, come dire, l'inconscio viaggia nell'aria, viaggia attraverso tutto l'immaginario che ci viene addosso. Non parliamo poi di Facebook, che ci dovrebbe farci riflettere su quanto privato si rovescia lì, poi è il privato più privato, no? Cioè l'insignificante, cioè quello che è davvero il tuo gatto, il tuo piatto sulla tavola, le tue scarpe, insomma è proprio il privato più privato. Allora, in questo dovremmo anche interrogarci se, come dire, proprio in questo discorso che facevamo allora, personale e politico, che era un discorso alto, no? Pensavamo che le vite personali avessero sì un tratto particolarissimo, no? L'individuo si forma in relazione a quei familiari, eccetera, però lì c'è, in ogni individuo si legge, come dire, la tutta esperienza dell'umano, quindi c'è un tratto di storia generale nelle vite singole. Oggi però siamo un passo ulteriore, che è il privato privato, no? Che esce fuori con i cellulari, l'uso dei cellulari, i social network. Quindi sarebbe da io penso che questo oggi c'è poca propensione, come dire, appunto il richiamo alla psicanalisi si è dileguato nell'ambito della politica, e si è dileguato forse proprio perché, come dire, come se fossimo immersi, no? In una cultura che viaggia inconsapevolmente, che ci travolge, come quando uno sta sott'acqua e non vede la superficie, no? E che io credo che noi stiamo nuotando un po' dentro a un immaginario collettivo, eccetera, che ci sommerge, e che la formazione degli individui davvero oggi avviene molto poco nella scuola. Io penso che la scuola perde progressivamente terreno se non afferra di nuovo il discorso, no? Di educare l'individuo la vita intera. Lì il bambino, cioè la persona arriva ancora in processi di formazione importanti, ma arriva intero, corpo e mente. Se la scuola non ha la capacità, no, di interrogare l'interezza, di fare domande all'individuo intero, allora poi la formazione avviene altrove. E quindi io sono. Ecco, poi mi interesserà molto dopo, poi se la Paola riprende il discorso io non ho mai pensato, vabbè, non sono analista, però non ho mai pensato, non mi sono mai occupata del problema, dico perché non è nato un luogo di formazione analitica di donne che portino dentro la visione del femminismo. So di donne femministe come Manuela Freire, poi c'era, purtroppo è morta la nostra carissima Molfino, Francesca Molfino, che hanno tentato di portare dentro alle istituzioni psicanalitiche, la SPI, Junghiani, eccetera, portare appunto il punto di vista maturato dal femminismo. Ecco, so del loro lavoro lì dentro, ma fuori, diciamo, non mi risulta che sia nato, che sia nato niente. Dunque, se vuoi, Elena Modiano. Senti, ma si può chiudere qualcosa? No? Voi no, non avete caldo, va bene, basta, solo perché farlo, va bene, no?
Come l'hai detto adesso?
Come l'hai detto? No, ma scusa Elena, scusa.
No, volevo solo dire una cosa brevissima, che da quello che tu dici, cioè tu hai fatto tutta la storia, dove noi siamo dentro, insomma, allora il passaggio tra dall'autocoscienza alla pratica del e dalla, per esempio, da questa esperienza che ho sentito, esperienze dolorosissime nell'autocoscienza e di una fuga dall'autocoscienza all'analisi dei padri, alla cura, cioè farsi curare dal disagio scaturito nel gruppo di autocoscienza, considerato incapace a dare salvezza. Allora io penso, per me non è stato così, è stato il contrario, cioè diciamo che 4 anni di autocoscienza per me hanno avuto il significato di portarmi a una liberazione, che chiamo liberazione di quegli anni lì per me, perché certo che poi io devo sempre cercare di liberarmi più vado avanti. Allora penso, abbiamo avuto coraggio o siamo state invece molto vigliacche? Non abbiamo avuto il coraggio di arrivare fino a quel vuoto di cui tu parlavi, citando Carla Lonzi, e siamo fuggite prima, oppure lo abbiamo sfiorato e abbiamo detto no, non ce la faccio. Allora io adesso, le mie considerazioni che ho fatto nella mia vita, insomma, io ho sempre pensato che forse sfiorando entrambi in quel vuoto saremmo riuscite a creare un pensiero forse più soddisfacente oggi, più originale, più autentico. Ma come se non ce la fossimo sentita, hai capito?
Esatto.
Ecco. Allora, io quando tu hai parlato, pratica dell'inconscio, la pratica del fare. Pratica dell'inconscio, io ho frequentato pochissimo la pratica dell'inconscio perché passando da un'autocoscienza, diciamo, vincente per me, sono entrata in un gruppo di...
Scusa, un'autocoscienza?
Vincente, okay. Per quanto mi riguarda. Entrata in un gruppo di pratica dell'inconscio, avevo sentito immediatamente un vizio, una, come dire, una contraddizione tra donne che avevano, che portavano dentro, non era il tuo gruppo, portavano dentro un'esperienza di analisi classica, tradizionale, la portavano lì, dove pensavano che altre donne che avevano fatto autocoscienza potessero continuare un'esperienza di autocoscienza. Era tutta una cosa terribile. E lì io ho sofferto un vero disagio, forse un disagio superiore a disagi che provavo durante l'autocoscienza. E ho lasciato il gruppo di pratica dell'inconscio. E allora
era il gruppo analisi, allora precisiamo, era il gruppo analisi. Era quello dove c'era lì e Luisa? Gruppo analisi. Il mio c'era il gruppo pratica dell'inconscio, l'altro analisi, gruppo analisi.
Insomma, io scusa.
No, no, è così precisiamo per me.
Alla storia, pratica del storia. Fare, che per me era stato, come dire, mi sentivo pronta a fare con le donne, cercare di vivere la mia vita, insomma, con le donne. Però, ecco, nella pratica del fare io ho sempre sentito la mancanza di abbinare alla pratica del fare la riflessione, l'autoriflessione, che doveva essere però fatta sull'onda dell'autocoscienza, quel modo lì che adesso io non mi sento di dire, la tecnica, no, insomma, quella cosa lì. E la pratica del fare poi ha portato a, appunto al simbolico, tutto, diciamo, alla teoria, se non addirittura l'ideologia, la cristallizzazione.
Assolutamente.
Ecco, questo voglio dire, non lo so, questa naturalmente è la mia esperienza, non so, penso che magari succederà qualche cosa, perché